Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Le nuove pretese della IEA sul programma nucleare iraniano. Hamas, l'evasione di 6 prigionieri palestinesi è stata eroica. E Pakistan, oggi incontro dei paesi confinanti con l'Afghanistan. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì l'8 settembre 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano potete ascoltare il giornale radio, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Guinea. E per finire vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Però prima di passare alla notizia, amici, vorrei ricordarvi che oggi in Iran si ricorda il Venerdì Nero, in cui avvenne la tragica strage di un gruppo dei manifestanti iraniani dalle forze del regime Pahlavi. Si tratta di un giorno molto importante nella storia della rivoluzione iraniana, un momento di svolta e una data cruciale per determinare la caduta del regime Pahlavi e la vittoria della rivoluzione in Iran. In questo giorno un gruppo dei manifestanti si riunì in modo pacifico in strada per protestare contro il regime corrotto di Mohammad Reza Pahlavi, ma venne brutalmente represso dalla polizia. A Teheran, l'esercito dello Shah sparò sulla folle inerme in piazza Jalé e fu una strage. Da quel momento nulla fu più come prima, i fatti dell'8 settembre posero una frattura e un mare di sangue tra lo Shah e il popolo. Ed ora passiamo alle notizie. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica IEA ha preteso che l'Iran abbia aumentato le sue scorte di uranio altamente arricchito. Secondo l'agenzia iraniana YJC, citando Al Jazeera, la IEA in un suo recente articolo sul programma nucleare iraniano ha detto che Teheran avrebbe aumentato le scorte di uranio altamente arricchito Il rapporto dell'Agenzia Nucleare dell'ONU afferma che Teheran ha aumentato lo stock di uranio arricchito al 60% a 10 kg contro i 7,6 kg di maggio, mentre ha portato quello al 20% da 62,3 kg a 84,3 kg. L'AIEA ha inoltre preteso che il compito di monitoraggio del programma nucleare in Iran sia stato compromesso. In base al piano d'azione strategico per revocare le sanzioni e salvaguardare gli interessi del popolo iraniano approvato dal Parlamento iraniano, il governo è tenuto a ridurre gradualmente ulteriori impegni nell'ambito dell'accordo nucleare ufficialmente chiamato Piano d'azione congiunta globale, a meno che gli Stati Uniti e gli altri firmatari dell'accordo non si impegnassero ad adempiere all'accordo. In un comunicato stampa rilasciato lunedì, le brigate al-Qassam, braccio militare di Hamas, hanno salutato un gruppo di 6 prigionieri scappati da una prigione sionista, descrivendo la loro evasione come eroica. Hanno afferrato la loro libertà con le unghie e hanno attraversato i muri dell'ingiustizia e dell'aggressione, hanno scritto le brigate. Il sacro dovere di ogni nostro popolo è proteggere tale resistenza di combattenti per la libertà, essere un solido scudo per loro ed impedire che l'occupazione li raggiunga, hanno sottolineato. In un'imbarazzante violazione della sicurezza, 6 prigionieri palestinesi sono riusciti, dopo la mezzanotte di lunedì, ad evadere dalla loro cella e fuggire da una struttura di detenzione di massima sicurezza nella più grande fuga del suo genere nella storia dello stato di occupazione sionista. E oggi il Pakistan ospita una riunione virtuale dei ministri esteri dei paesi vicini dell'Afghanistan. Secondo l'agenzia iraniana YJC, oggi, mercoledì, si terrà un incontro a distanza dei ministri degli esteri dei paesi confinanti con l'Afghanistan, ospitato da Islamabad. Il ministro degli esteri pakistano Shah Mahmood Quraish presiederà la videoconferenza, a cui prenderanno parte i rappresentanti di Cina, Iran, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan. I partecipanti analizzeranno l'evolversi della situazione in Afghanistan per affrontare le sfide comuni e le opportunità emergenti per garantire la stabilità e la prosperità regionali. Dopo la chiusura dell'ambasciata italiana a Kabul ed il suo trasferimento in Qatar, stiamo anche riflettendo sulla creazione di una presenza congiunta in Afghanistan, un nucleo formato da funzionari di più paesi sotto l'ombrello dell'Unione Europea o eventualmente delle Nazioni Unite, con funzioni prevalentemente consolari e che serva da punto di contatto immediato. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri italiano Luigi Di Maio durante l'informativa al Senato sulla situazione in Afghanistan. Si tratterebbe di una soluzione innovativa per la quale sarà necessario un efficace coordinamento preventivo sia per gli aspetti di sicurezza sia per la necessità di definire un mandato chiaro, ha aggiunto Di Maio. Il titolare della Farnesina ha quindi evidenziato che il trasferimento dell'ambasciata a Doha è un'opzione efficace perché consente contatti con potenziali interlocutori in Afghanistan, con i paesi dell'area e con i nostri partner che hanno già dislocato in Qatar i propri punti di rappresentanza competenti per l'Afghanistan. La Corea del Nord ha nominato nuove figure ai vertici dei settori della sicurezza e della difesa del paese, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa nordcoreana KCNA, citata da Reuters il 7 settembre. Tra questi un generale considerato una stella nascente dell'esercito e attore importante nel programma missilistico Nord Corea, Park Jung-chun, è stato promosso ad una posizione nel presidio del Politburo del Partito dei Lavoratori di Corea, ovvero nel suo compito permanente. Park Jung-chun servirà anche come segretario del comitato centrale Rim Kwang Il, che ha servito come capo dell'agenzia di intelligence militare della Corea del Nord. Invece è stato nominato capo dello stato maggiore dell'esercito, mentre il generale dell'esercito è stato eletto ministro della sicurezza sociale. Rompendo una promessa della sua campagna elettorale, il primo ministro inglese Boris Johnson ha annunciato un aumento delle tasse per aiutare il servizio sanitario e risanare i debiti accumulati durante la pandemia. Il premier è stato subito criticato dalla sua stessa maggioranza conservatrice, da sempre ostile agli aumenti delle tasse, ma ha ribattuto dichiarando che l'aumento del prelievo dell'1,25% nelle buste paga che si applica a partire dall'aprile 2022 sarà utilizzato anche per servizi di assistenza sociale. Dopo la pandemia dobbiamo ora aiutare il sistema sanitario nazionale a riprendersi, ha detto Johnson ai deputati, dichiarando che l'aumento dei contributi corrisponderà a 36 miliardi di sterline, 42 miliardi di euro nei prossimi tre anni. Il coronavirus ha messo molta pressione sul servizio sanitario pubblico, un sistema gratuito venerato dagli inglesi. E il distretto militare occidentale della Federazione Russa ha annunciato martedì 7 settembre che le divisioni militari di 7 paesi sono giunte a Novgorod, regione della Russia centrale, per partecipare alle esercitazioni strategiche Zapad 2021 guidate da Mosca e Minsk. A riportare il comunicato stampa rilasciato dal distretto militare occidentale è stata l'agenzia di stampa russa. Il medesimo martedì circa 500 militari di America, India, Kazakistan, Kirghizistan, Mongolia, Pakistan, Sri Lanka sono giunti con aerei da trasporto militare delle forze aerospaziali russe al campo autonomo del centro di addestramento del distretto militare occidentale e hanno iniziato a ricevere armi e attrezzature speciali in preparazione delle esercitazioni congiunte, si legge nel comunicato. Il ministro degli esteri italiano ancora Di Maio è intervenuto in diretta dal programma della 7 in onda, affermando che con Russia e Cina su alcuni punti bisogna parlarci e collaborare, ma tenendo presente che su alcune questioni siamo incompatibili e su altre abbiamo le nostre alleanze che vengono prima di tutto. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Guinea, nuovo attacco alla Russia. Un nuovo colpo di stato militare è andato in scena nei giorni scorsi in un altro paese africano. Dopo gli eventi dello scorso maggio in Mali, questa volta è toccato alla Guinea, situata sulla costa occidentale del continente e oggetto di forti interessi internazionali per via delle ingenti riserve minerarie di cui dispone. Il presidente appena rovesciato, Alpha Condé, era al centro di critiche e proteste popolari per le tendenze autoritarie che gli vengono attribuite almeno da un paio di anni a questa parte. Come spesso accade, le motivazioni del golpe potrebbero essere tuttavia un po' meno nobili e intrecciarsi con la competizione attorno all'industria estrattiva guineana e con le mire strategiche di potenze come Francia e Russia. L'operazione condotta dai militari ha seguito un copione collaudato, così come gli ufficiali che l'hanno guidata si sono scoperti essere legati ancora una volta a governi occidentali. A ordinare l'arresto del presidente Condé è stato il presunto leader della giunta in fase di insediamento, Dumbuya, colonnello delle forze speciali dell'esercito con varie esperienze sul campo, tra cui in Afghanistan è un passato della legione straniera francese. Dumbuya, apparso immancabilmente in diretta sulla TV di Stato appena passata sotto il controllo dei militari, ha annunciato la deposizione di Condé, la revoca della Costituzione e lo scioglimento delle istituzioni. Quella che dovrebbe aprirsi in Guinea è ora una fase di transizione gestita da un governo di unità nazionale.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate! Da Teheran, capitale iraniana, siamo con voi. Salve gentili ascoltatori, anche oggi insieme a voi viaggeremo nella storia e torneremo indietro di oltre 1400 anni fa, quando Muhammad, nipote di Abdul Muttalib, divenne l'ultimo messaggero di Dio e vi parleremo degli enormi sacrifici del profeta di Dio che ha segnato cambiamenti radicali nella storia dell'umanità. Nella Mecca di quei giorni regnavano i soldi e il potere e la gente viveva nell'era buia dell'ignoranza. La discriminazione razziale era all'ordine del giorno. I ricchi erano considerati i padroni assoluti della vita altrui. Le parole di Muhammad stavano portando la luce agli abitanti di quella città addormentante della Mecca e questa luce che si espandeva con una velocità incredibile e insostenibile accendeva una forte paura nel cuore di coloro che da secoli stavano accumulando i soldi, sfruttando e schiacciando i più deboli. Amici, vi abbiamo raccontato che gli insulti e le provocazioni di Abu Jahl, Asib Nawael e gli altri nemici di Muhammad diventavano sempre più pesanti e difficili da sopportare. La loro ostilità stava proprio rendendo la vita sempre più dura ai musulmani. Lo stesso Muhammad era nel mirino degli attacchi continui dei ricchi della Mecca, che per la maggior parte erano anche i suoi parenti stretti, tra cui suo zio Abu Jahl e sua moglie Umm Jamil, che non esitavano a insultare e offendere Muhammad in tutte le occasioni che egli si presentava. Dopo l'ultima offesa molto grave messa in atto contro la persona del profeta, durante la quale i nemici di Muhammad gettarono lo stomaco di un cammello sulla sua testa, ora il profeta venne ferocemente gettato nel fango in pubblico da Abu Jahl, suo zio, e da altri suoi nemici. Hamza, zio paterno di Muhammad, che era un vero cavaliere, tornando dalla caccia, venne a sapere dell'accaduto. Hamza, zio paterno di Muhammad, di lui pressoché coetaneo, era un vero cavaliere, un gigante leale e corretto, e non smetteva mai di proteggere il suo nipote tanto amato. Un giorno Hamza, come sempre, tornava dalla caccia. Lui di solito, quando andava a caccia, portava con sé anche Yali, suo figlio maggiore, ma quel giorno aveva deciso di andarci da solo per restare nel cuore della natura e riflettere. Aveva deciso di recarsi alla Kaaba nella strada di ritorno a casa, e quando, oltre ad essere un rito religioso per Hamza, rappresentava anche un modo di incontrare la gente e conoscere gli eventi e i fatti più importanti. Nel silenzio della strada che collegava il bosco alla città si sentivano soltanto i passi morbidi del cavallo di Hamza. Mentre Hamza era immerso nei suoi pensieri, uno degli scavi di Abdullah le fece sapere che i nemici di Muhammad gli hanno tagliato la strada e l'hanno insultato e picchiato e poi l'hanno gettato nel fango. Hamza si infuriò molto e disse: «Battere Muhammad significa colpire una parte stessa di Hamza. Chi colpisce Muhammad offende tutto il suo clan». Ora Abu Jahl deve pagare a caro prezzo questa offesa recata a Muhammad. Oh mio cavallo, corri, corri, andremo alla santa casa. Hamza, figlio di Abdul Muttalib, era nato alla Mecca 2 anni prima della nascita di Muhammad e fu anche il suo fratello di latte perché tutti e due erano nutriti dalla stessa balia. Hamza era un valoroso guerriero potente ed era l'uomo più temuto di tutta la Mecca per la sua forza fisica e per il carattere forte e molto coraggioso e fu anche onorato dai meccani con il titolo di Leone, proprio per il suo coraggio e incomparabile. Ed ora il leone della Mecca, molto infuriato dall'offesa recata a suo nipote Muhammad, non riusciva a dominarsi. Hamza corse immediatamente a cavallo, armato come era, verso la Kaaba, dove Abu Jahl ed altri capi di Quraysh si trovavano. Abu Jahl ed i suoi amici, dopo aver aggredito Muhammad e gridato parole offensive nei suoi confronti, si erano recati alla Kaaba per raccontare ad alta voce a tutti quello che avevano fatto al messaggero di Dio. Volevano che tutti i pellegrini sapessero cosa poteva aspettare loro se si decidevano a seguire Muhammad e la sua nuova religione. Abu Jahl, con un volto rosso dall'orgoglio, stava raccontando come aveva colpito Muhammad alla testa e come il suo viso era diventato rosso dal sangue, che dall'improvviso le persone che gli erano radunate attorno lo videro impallidire di colpo. Gli sguardi della gente si rivolsero tutti verso l'entrata della Kaaba, dove appena aveva fatto ingresso Hamza, che per rispetto del luogo sacro era sceso dal cavallo e si stava avvicinando lentamente ad Amr e i suoi amici. Cari amici, per sentire il resto della storia, vi invito a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!
Thank you.